innanzitutto, come al solito, che cosa campeggia, quali sono temi, toni e titoli principali delle prime pagine. Beh, abbastanza semplice, perché sugli scudi è ovviamente la guerra in Ucraina, ma più che la guerra in sé, i grandi, per qualcuno epocali, rivolgimenti diplomatici e quindi geopolitici che stanno o starebbero accadendo. Allora, da un lato il vertice, in realtà una riunione più che un vertice d'emergenza convocato ieri a Parigi fra fra i principali stati dell'Unione Europea. Non si è ovviamente deciso granché, né si poteva ipotizzare il contrario, anche se molti giornali mettono l'accento, diciamo, sulle divisioni, in particolare per quanto riguarda la possibilità di inviare direttamente truppe o eventualmente truppe in Ucraina. Dall'altra però c'è, mi pare, la abbastanza tacita approvazione, tacita quando insomma non esplicita, in merito all'aumento delle spese militari. Si era già capito, dopo le parole di Trump in campagna elettorale subito dopo l'intronazione, ma ecco, mi pare che siamo arrivati a al passaggio pratico. Questo da un lato. Dall'altro poi c'è questo primo incontro che si terrà che si tiene a Riyadh fra emissari russi e statunitensi, ma per decidere ovviamente i ipotetici futuri sviluppi della situazione in Ucraina. Però qui, se mi permettete, siamo per ora ancora al sesso degli angeli, nel senso che grandi parole, roboanti proclami, analisi attentissime su quello che sarà il mondo futuro, ma di concreto ci sarà molto poco e probabilmente ci sarà ancora per molto. Del resto, in tutto questo, al momento tutti gli occhi sono puntati sull'Ucraina, ci si scorda che ci sarebbe anche un altro conflittino in fondo in Medio Oriente, che non è stato risolto per niente, è per ora semplicemente congelato, e anche qui non si capisce bene dove andrà a parare l'attivismo trumpiano. Ma come detto, è un po' una tattica questa di dirla ogni giorno più grossa, sempre su un argomento differente. Poi la corda si spezza, ma insomma, finché va, va. E altre cose non è che ci siano sulle prime pagine. C'è il Papa che sta con la bronchite, come più o meno tre quarti della popolazione italiana, oltre ovviamente a chi vi parla, come potete sentire. E non molto altro, diciamo, come corollario della situazione in Ucraina ci sono gli attacchi scomposti della portavoce del ministro del Ministero degli Esteri russo, non del Cremlino, sennò poi diciamo, i nipotini di Putin si arrabbiano. E che se l'è presa con Mattarella per le sue prove qualche giorno fa, e quindi per ripicca ha inviato un attacco hacker che ieri, insomma, ha fatto un po' di confusione. Va bene, detto questo, iniziamo con i quotidiani più diffusi. Il Corriere della Sera apre proprio su Mattarella. Mattarella, ora Mosca minaccia, secondo affondo russo, gli hacker attaccano l'Italia, colpiti i siti di trasporti e banche, la scelta di non replicare a Zakharov. Vertice europeo dopo la mossa di Trump, Londra vuole l'invio di truppe, Roma e Berlino frenano. E questo probabilmente, insomma, è la sintesi più efficace, anche più seria della giornata. L'articolo di fondo è a firma di Angelo Panebianco, dal titolo Il vero pericolo, secondo Angelo Panebianco, è, al di là di come la si pensi, mettere la testa sotto la sabbia come gli struzzi. E non è neanche questa, non è sbagliata come, e in fondo, come interpretazione. Poi quello che succede dopo, però, è tutto da verificare. E crisi e trattative, il ruolo di Riad, nuovo crocevia, scrive Federico Rampini. I rapporti fra Trump e l'Arabia, lo leggeremo più tardi. Quindi abbiamo le cronache italiane, l'assassinio di Giulia. Di Giulia, scusate, qua non mettono neanche più i cognomi, perché insomma viviamo come se fosse un grande reality show. Giulia Tramontano. La fine di Giulia: Impagnatiello voleva ucciderla da 6 mesi, le motivazioni per la condanna all'ergastolo. Poi diciamo del Papa che sta male, un quadro complesso, si allunga il ricovero di Papa Francesco, cambia la terapia, annunciano i medici. E infine, sui migranti, un'altra stretta, aumentare i rimpatri, nuove misure positive secondo il commissario europeo. Ci stiamo piano piano accorgendo che non è che ci sia questa grande emergenza immigrazione, e tutt'altro. I dati sulle presenze di persone di origine straniera in Italia sono costanti, sono arrivati l'altro giorno, quindi insomma sono freschi freschi, intorno ai 6 milioni, quindi intorno al 10% della popolazione, un dato stabile. I cosiddetti sbarchi sono in decisa diminuzione, i rimpatri non sono mai quanti vorrebbe Piantedosi, per carità, ma insomma sono pur sempre intorno a oltre 5.000 l'anno, per cui non è poca roba, ma insomma è sempre meglio soffiare un po' sul fuoco a prescindere. E poi c'è una composizione fotografica sui baby prodigio d'Italia fra musica, numeri e scacchi, discorsi a mio parere pericolosissimi, ma che però poi ogni tanto riescono fuori. Dice un'esperta che potenzialmente ce n'è uno in ogni classe, vanno aiutati. I baby prodigi di solito non fanno mai una bella fine, questo proprio storicamente, però ci piace tanto vedere i bambini mostrificati che a 8 anni sanno fare chissà cosa e poi a 15 anni stanno dipendenti dal Serenase. Allora, questo il Corriere della Sera. La Repubblica: truppe per Kiev, l'Europa frena, guerra in Ucraina, Macron riunisce a Parigi leader europei, aperture sulla spesa per la difesa, ma non c'è intesa sull'invio di militari. Bisogna coinvolgere gli Stati Uniti, dice la Meloni, che peraltro bisognerebbe dirlo agli Stati Uniti, che o non vogliono farsi coinvolgere o vogliono stare per i fatti loro, ma lo vedremo più tardi. È una posizione piuttosto complicata quella della Premier, e probabilmente siamo arrivati al primo punto di insomma vera crisi per quanto riguarda lei e il suo governo, passati ormai più di 2 anni e mezzo dalle elezioni, ma la situazione è abbastanza complicata. Comunque, torniamo all'Ucraina: non accetteremo accordi che ci escludano, dice Zelensky, domani va a Riad, in Arabia Saudita, via il negoziato USA-Russia, è il primo dall'inizio del conflitto. C'era una volta l'Occidente scrive un crepuscolare Lucio Caracciolo. Ancora nuovi attacchi da Mosca, il gelo di Mattarella, la premier scelga l'Italia, non Trump, dice la Schlein, che è stata scongelata addirittura per l'occasione, bene, ne siamo felici. E là poi c'è il ricovero più lungo per il Papa a causa di un quadro clinico complesso. Il caso Al-Masri, su cui torna Repubblica, per quanto riguarda la Corte Penale Internazionale, Nordio deve dare risposte entro il 17 marzo. E ancora un reportage dagli ospedali italiani, super lavoro e stress, specializzandi in fuga dalle corsie. Così la Repubblica. La Stampa invece è fra i giornali di questo tipo, è quello più pesante sul vertice di ieri. L'Europa in tilt, il gelo di Meloni. Ucraina al vertice di Parigi, non c'è accordo sulle truppe per garantire la pace. Nessuna mossa senza gli USA, annuncia la Premier. Non è che abbia detto proprio questo, ma insomma lo semplifica così. Militari cuscinetto con la Russia, Gran Bretagna e Francia favorevoli, Germania, Italia e Spagna contrari, il nodo delle garanzie americane. Anche qui Domenico Quirico firma un pezzo che ricorda molto quello di Lucio Caraccio, del resto poi l'editore è lo stesso, la Stampa e Repubblica sono fra i pochi sopravvissuti, fra le poche testate sopravvissute del gruppo Gedi. C'era una volta l'amico americano, scrive Domenico Quirico, mentre Flavia Perina nota che dopo gli attacchi a Mattarella da parte della Zakharova, tutti hanno espresso ovviamente insomma la propria solidarietà al capo dello Stato, meno uno. Attacchi a Mattarella, Salvini, zitto e Mosca. Beh, ci sono 43 milioni di buone ragioni per stare zitti, e questo lo sa, insomma lo sappiamo un po' tutti. Poi Alessandro De Angelis ci parla di Marina Berlusconi, anti-Giorgia a destra. Ieri lunga intervista della primogenita di Silvio Berlusconi, che qualcuno ha voluto vedere come l'annuncio di un'ascesa in campo, mi pare politica, mi pare difficile, ma insomma certo ha messo i puntini sulle i la Berlusconi su tutta una serie di temi, e insomma se non critiche, molto critica nei confronti di Trump, e insomma se non critica nei confronti del governo, certo viene a dette diverse. Poi c'è Silvana Sciarra, presidente emerita della Consulta, che spiega perché vadano difese le corti internazionali. E un po' di foto da Sanremo e dintorni, e mi pare basta. Ah no, ecco, c'è la Stampa, anche la Stampa parla del Papa, ed è l'unico giornale per ora a sussurrare che forse si starebbe pensando anche alla possibilità di dimissioni, come era accaduto per il predecessore di Papa Bergoglio, ovvero sia Ratzinger. Il Papa si aggrava in ospedale, il fantasma delle dimissioni che aleggia. Il manifesto, qui andiamo sullo storico, val bene una messa, è il titolo del manifesto di oggi, che riprende ovviamente Enrico IV e la sua conversione dal protestantesimo al cattolicesimo per ottenere il La corona, a Parigi il vertice voluto da Macron per rispondere all'offensiva di Trump e Vance, si chiude senza decisioni. L'Europa afferma se stessa, nessuna pace in Ucraina senza di noi, spinge sul riarmo ma resta divisa sull'invio di truppe. Dalla Russia, nuovo attacco a Mattarella. E molto interessante il fondo di Marco Bascetta dal titolo La Casa Bianca e la quinta colonna dei partiti fratelli. In contemporanea sia Trump per mano del suo vicepresidente Vance e di Elon Musk da un lato, sia Putin dall'altra, stanno muovendo le umane e le divine cose per sostenere i neonazisti di Alternative für Deutschland in Germania in maniera ormai palesemente esplicita. La Germania entra nell'ultima settimana, scrive Bascetta, prima delle elezioni più angosciose della sua storia recente, nel modo peggiore possibile, reduce da due attentati letali per mano di richiedenti asilo afghani che hanno fortemente alimentato la propaganda razzista da Aschaffenburg e Monaco, dove solo qualche giorno prima 350.000 persone erano scese in piazza contro l'estrema destra xenofoba, contro quell'AfD già sostenuta da Elon Musk, ora esplicitamente raccomandata ai partiti centristi come indispensabile partner di governo dal vicepresidente USA Vance. L'ostilità dell'amministrazione Trump nei confronti dell'Unione Europea, minacciata dai dazi, dalla riduzione del sostegno militare americano, nonché tagliata fuori da ogni negoziato sul conflitto fra Russia e Ucraina, è stata espressa da Vance in occasione del summit sulla sicurezza di Monaco nelle forme più brutali e aggressive possibili. Questa ostilità è la plateale discesa in campo di Washington al fianco della destra nazionalista in Germania, che presto si estenderà in forma altrettanto cogenti a tutte le analoghe formazioni nazionalpopuliste nel resto d'Europa, sono strettamente connesse, qui abbiamo Vannacci, insomma, Vannacci e Salvini che sono pronti, ma anche qualcun altro, magari stellato, ecco. Sono strettamente connesse e funzionali a una politica che lavora non da ieri alla disgregazione dell'Unione Europea, ma mai in forme così perentorie. I rapporti tra gli Stati Uniti e i gruppi dell'estrema destra eversivi in Europa hanno una lunga storia, ma si è trattato nella stagione della Guerra Fredda di relazioni occulte, di reti ausiliarie destinate a entrare in funzione in particolari momenti di crisi e in chiavi di repressione anticomunista, non certo di un'affinità ideologica baldanzosamente sbandierata, di modelli politici e culturali additati come valore comune ed esemplare. Chiunque sedesse alla Casa Bianca prima di Trump, malgrado i più torbidi rapporti con golpisti e dittature, non poteva esimersi dal rimarcare una netta distanza fra la democrazia liberale e le dottrine autoritarie incistate nella tradizione dell'estrema destra. Il quadro è completamente cambiato. Trump e il suo seguito si rispecchiano pienamente in una versione plebiscitaria dell'investitura popolare, che non tollera ostacoli o limitazioni, che pretende di incarnare la volontà del popolo e rivendica in conseguenza una pienezza di poteri senza regole e controlli. È lo stesso ammodernamento del Führerprinzip, lo stesso strapotere dell'esecutivo cui aspira l'estrema destra europea. Dunque, per la nuova amministrazione statunitense, partiti come AfD in Germania, Rassemblement National in Francia, il Fidesz di Orbán in Ungheria, con le loro ossessioni xenofobe identitarie e il patriottico rifiuto di ogni conflittualità sociale, rappresentano qualcosa di più di una sponda occasionale, una sorta di partiti fratelli dai quali attendersi il superamento di quelle resistenze europee alla totale deregulation che non lasciano il campo sufficientemente libero ai colossi del capitalismo americano. I centristi europei erano soliti discriminare queste formazioni della destra radicale, accusandole fra l'altro di essere manovrate da Mosca, ma dopo l'insediamento di Trump l'argomento deperisce. Non sarebbe più Putin l'interlocutore privilegiato dei partiti nazionalisti, bensì proprio lo storico alleato d'oltre Atlantico, che li chiamerà semmai a fiancheggiare quel rapporto diretto con la Russia che non contempla il parere dell'Unione Europea, ancor meno un qualche suo ruolo. I nazionalismi europei sono in tutta evidenza lo strumento più adeguato allo scopo di spezzettare un'Europa già debolmente coesa a favore di interessi a dir il vero più americani che russi. La minaccia che incombe su quest'Unione, che avendo seminato molta retorica bellicista e poca intelligenza diplomatica non può aspettarsi un grande raccolto, non è un'improbabile espansione della Russia verso ovest da contrastare con una corsa al riarmo. Il pericolo ben più reale e incombente sono le forze politiche dell'estrema destra, dove già governano, dove condizionano i governi o dove si accingono a farlo. Sono queste forze che possono stravolgere completamente quel che resta delle democrazie del dopoguerra e mettere fine a ogni velleità di autonomia dell'Europa unita. Ed è proprio su queste formazioni che punta la, le sue carte, la rivoluzione trumpista. Così Bachet, insomma, l'articolo prosegue, ma il senso è questo e ci sembra molto pericolosamente preciso. Altre questioni sui migranti, la Commissione europea contro l'Italia riguardo i cosiddetti paesi sicuri. A Genova, le comunali di Genova, il centro-sinistra si affida all'aliena, così la chiama così il manifesto, Silvia Salis, ex atleta e vicepresidente del CONI. E poi la tregua a rischio a Gaza mentre Israele resta in Libano. Così la prima pagina del manifesto. Andiamo a dare un'occhiata adesso alla prima pagina di Avvenire. Divisioni armate, anzi no, scusate, in realtà prima che divisioni armate c'è la presa di posizione piuttosto radicale della conferenza episcopale tedesca proprio su Altena di Für Deutschland. Intervista esclusiva al presidente della conferenza episcopale Batzing. Diamo risposte positive alle paure dei cittadini. I vescovi tedeschi, Altena di Für Deutschland, incompatibile con democrazia e valori cristiani. Poi il vertice di Parigi, divisioni armate. Al vertice di Parigi i sette paesi europei e la Gran Bretagna non trovano l'accordo sull'Ucraina. Nuovo attacco con minacce di Mosca, Mattarella scatta la solidarietà della Camera. Quindi il rapporto ISMO sull'integrazione in Italia degli stranieri residenti verso la quota di 6 milioni, mentre il governo va avanti sull'Albania. E poi ogni tanto si ritorna a parlare anche di sostanze stupefacenti. Nora e Camilla, la droga torna a uccidere. Si parla di due, una giovane, una giovanissima morte per un'overdose di cocaina in un caso e di eroina la seconda, ma insomma si tratta di uno di quei temi su cui diciamo è calato il silenzio, a parte appunto il dolore quando accadono queste cose, a parte le ormai sempre più rituali promesse su una maggiore repressione, ma nel frattempo poco o nulla nel campo della prevenzione, poco o nulla nel campo della riduzione del danno. Sono state abbandonate sia a livello municipale, sia a livello comunale, sia a livello nazionale tutta una serie di misure che invece andavano proprio a cercare di agire su queste questioni, e il risultato è questo. Poi ogni tanto si sveglia la mattina e si dice è tornata l'eroina. Buongiorno. Va bene, comunque magari sarà il caso di parlarne in maniera più approfondita. Il Messaggero, anche qua abbiamo le truppe in Ucraina, sulle truppe in Ucraina l'Unione Europea divisa. Quindi il surplus commerciale italiano che tiene, nonostante la crisi dell'auto, nel 2024 55 miliardi di euro, in netto miglioramento rispetto ai 34 miliardi dell'anno successivo. E ancora a Roma si parla del quinto slam, cioè di far diventare Roma sede del quinto torneo del Grande Slam. Se ne parla penso da prima che nascessi, però va bene. E uno stadio per Sinner, tutto per lui e per nessun altro. Ok, questo era il messaggero. C'è molto nervosismo sui giornali di destra e questo va segnalato. Insomma, quando i giornali di destra, come questa mattina, sono particolarmente violenti, particolarmente virulenti e particolarmente volgari, e le cose insomma non vanno benissimo per la propria parte. Ecco, questo di norma funziona così. E chiudiamo con il diritto, la legge, i tribunali, eccetera eccetera. Allora, l'Unità, però, che di solito si occupa di questi temi, lo fa solo marginalmente per quanto riguarda la questione CPR in Albania. Ecco perché non si può, scrive Gianfranco Schiavone. E poi il titolo principale è per la Meloni: l'inverno di Giorgia, stretta tra USA ed Europa, è incalzata da Marina Berlusconi. E ancora Monsignor Paglia che ci parla del cristianesimo e dell'Europa e di come comunicare il Vangelo a un continente smarrito. Infine il Dubbio. Allora, qui abbiamo belle minacce, Russia al colle, di cui abbiamo abbondantemente parlato. Poco, le sue parole non saranno lasciate senza conseguenze, annuncia Maria Zakharova. E subito dopo parte l'offensiva hacker di Mosca contro banche e aeroporti italiani. Basta che non passiamo al Polonio e alla Wagner. Ma non ci sono abbastanza truppe in realtà, per fortuna. Poi abbiamo il DAP che si oppone all'intimità in carcere, il dipartimento che si occupa dei penitenziari, dopo le decisioni in tal senso del magistrato di sorveglianza. E ancora Simona Musco che spiega l'innocenza di Mimmo Lucano a Marco Travaglio, che come al solito ha avuto parole oscene nei confronti di Lucano. Ma insomma, il dilemma non è che Travaglio, che ricordiamo era il ragazzo di bottega di Indro Montanelli, scriva queste cose. Il dilemma è perché poi tanta gente continui a pensare a lui come un personaggio in qualche maniera legato a un mondo progressista. Ecco, questo è il vero grande dilemma, ma non è da oggi. Comunque, scrive la Musco, non molto tempo fa Marco Travaglio aveva deciso di informarci che Pier Camillo De Vico è innocente. Lo dice lui e tanto basta, poco importa che una sentenza lo abbia condannato per rivelazione di segreto. Ha ritenuto che fosse ingiusta e quindi da ignorare. Il tribunale di Travaglio ha emesso il suo verdetto e chi siamo noi per mettere in discussione? Bene, se il merito di giudizio è questo, allora abbiamo il diritto di dire che Mimmo Lucano è innocente, perché se Davigo può godere di una soluzione giornalistica, perché negare lo stesso privilegio a Lucano, che è stato condannato per una firma su una determina? E poi insomma prosegue all'interno, ma il contenuto è abbastanza chiaro. 9:09 minuti primi che scoccano in questo momento. Questa era l'ultima prima pagina che avevamo sotto mano. Breve intermezzo musicale insieme ai New Order e poi passiamo agli articoli all'interno dei quotidiani di oggi. Allora, le 9.14, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa, andiamo a cominciare la seconda parte della nostra rassegna stampa mattutina, quella dedicata agli articoli all'interno dei quotidiani. Iniziamo dal Corriere della Sera. Dal Corriere della Sera traiamo un po' le cronache della giornata di ieri, poi passeremo un po' oltre, almeno per quanto riguarda, diciamo, le grandi questioni geopolitiche. E il Corriere però parte, a differenza di altri, con le minacce a Mattarella e non con il vertice di Parigi. Nuovo attacco russo al Colle, partiti solidali, il caso 5 Stelle. La Zakharova minaccia, alla Camera applauso per Mattarella, i 5 Stelle critici, lui per l'invio di armi. Quindi diciamo Salvini e i 5 Stelle, diciamo, più sensibili a certe sirene. Sirene che vengono affrontate poi nella pagina successiva. Distinguo giallo-verdi, la Lega molto tiepida, il movimento sottolinea la sua presa di distanza. Anche qui, facendo seguito, ci informano perfidamente i giornalisti del Corriere, a un articolo di Marco Travaglio molto critico con Mattarella. Insomma, mi pare che siamo dalle parti del primo governo giallo-verde, che non era tantissimi anni fa e che ci si è scordati con enorme rapidità, almeno da qualche parte. Comunque, il Quirinale, la scelta con Palazzo Chigi e Farnesina, nessuna risposta ufficiale, la triangolazione, il governo fa quadrato intorno al presidente. Nel frattempo gli hacker russi colpiscono l'Italia, Malpensa, porti, banche e giornali, ma i danni sarebbero limitati, coinvolto anche il Corriere.it. Nel frattempo ben più drammatici gli attacchi, non hacker ma a suon di bombe sulla capitale ucraina, Kiev, dove sono stati colpiti edifici residenziali e magazzini. Poi abbiamo il vertice di Parigi, l'Europa non abbandona l'Ucraina, leader divisi sulle truppe di pace, Berlino, Madrid e Roma frenano Parigi e Londra, differenze anche nell'approccio con Trump. Starmer preme sugli alleati e fa da ponte con gli USA, ma servono 100.000 uomini. Il premier britannico fa da apripista sì all'invio di militari. E poi abbiamo quello che è il grande, diciamo, punto politico di questi giorni, ovvero sia il difficilissimo equilibrismo della premier, che da un lato è stata considerata come dire molto vicina alla nuova amministrazione statunitense, anzi il possibile anello di collegamento e di mediazione fra Trump e l'Unione Europea, e dall'altra però si ritrova a essere il presidente, come vuole chiamarsi, di un grande paese europeo in un momento in cui l'Europa è sotto attacco diplomatico fortissimo proprio da parte di Trump. E allora, qual è la linea di Meloni su Trump? Secondo il Corriere, lavorare con gli USA sulle garanzie. La Premier al tavolo, questo non è un vertice contro di lui. Insomma, il no all'invio di soldati poco efficace. La leader è arrivata per ultima al vertice, ieri aveva espresso perplessità sul metodo. E poi su questo c'è anche Giuliano da Empoli, che dice all'Europa è mancata una risposta adeguata e deve arrivare da Macron. Poi dall'incontro di Parigi a quello di Riyadh. USA e Russia parlano di Kiev senza Kiev. Zelensky, Donald vuole favorire Putin, Lavrov vedrà Rubio, non ci servono gli europei. Insomma, parole abbastanza chiare. E su questo interviene Federico Rampini, che cerca di spiegare il perché la scelta di Riyadh come sede di questo primo abbozzo di trattativa. L'Arabia resta legata a Mosca, sono paesi dell'OPEC, ma con Trump torna la relazione speciale con l'America. Ecco perché ora le strade della diplomazia portano qui. Sono paesi preoccupati dall'Iran, che punta a distruggere Israele e occupare la Mecca. Iran che però, diciamo, ha ottimi rapporti con la Russia. E addio svolta green, ancora scrive Rampini, America, Russia e Arabia formano il triangolo delle superpotenze fossili, anche se in questo momento probabilmente l'Arabia Saudita delle tre è quella che più sta lavorando per un futuro, almeno per il proprio futuro, diciamo in qualche modo slegato dal petrolio. Poi ci informa sempre il Corriere che la Casa Bianca sta facendo pressione sulle autorità rumene perché rendano il passaporto e il permesso di viaggiare all'influencer misogino Andrew Tate e al fratello Tristan, che sono entrambi anche cittadini USA e che sono stati arrestati in Romania nel 2022 con l'accusa di tratta di esseri umani, reati sessuali, riciclaggio e crimine organizzato. Per capire un po' l'ambito, il Financial Times ha rivelato che dalla scorsa settimana funzionari della Casa Bianca sono in contatto con il governo rumeno e l'inviato di Trump, Richard Grenell, ha parlato al ministro degli esteri di Bucarest alla conferenza di Monaco. Questa è la lunga pagina dedicata alla geopolitica, che piace a tanti, che però poi ritorna per altre su altre questioni, perché c'è un'agenda, diciamo, aperta, questa sull'Ucraina. Qui si dice a Pasqua finiamo tutto, ma ci sono le altre che restano abbondantemente aperte. Allora, cominciamo dal Medio Oriente. Israele protesta contro Netanyahu a 500 giorni dal sabato nero. Giovedì Hamas consegnerà i corpi di 4 ostaggi uccisi, la spinta di Witkoff per la fase 2. L'esercito israeliano resterà in 5 avamposti nel sud del Libano. Poi, sempre nello stesso quadrante, la Turchia. Ocalan e Erdogan, scrive Monica Ricci Sergentini, prove timide di dialogo, il sultano pensa a voti curdi, gli servono per cambiare la Costituzione e per ricandidarsi. Passato il 15 febbraio, le speranze vengono riposte nel capodanno curdo il 20 di marzo. Vedremo, insomma, abbiamo parlato tante volte di queste di questa situazione, di queste questioni. Certamente da qui al prossimo Nevros potremmo assistere, meglio mettere sempre il condizionale, a cambiamenti. E poi in Cina Xi Jinping chiama a raccolta i capitani del Big Tech e riabilita anche Jack Ma. Jack Ma è il cofondatore di Alibaba, che è, insomma, per capirci, l'Amazon cinese, e che a un certo punto era caduto in disgrazia agli occhi del governo cinese, ma è stato fatto uscire dalla disgrazia perché la stagnazione economica morde e parecchio anche in Cina, per cui in questo momento c'è bisogno di tutti. Dopo 4 anni il fondatore di Alibaba torna in prima fila dal gelo all'appello alle imprese private per il rilancio economico. Le questioni italiane: abbiamo l'immigrazione, di cui poi parleremo più tardi, meno arrivi ma più regolari, l'immigrazione si consolida. Il nuovo report dell'ISMU sui flussi in Italia, gli sbarchi giù del 58%, aumentano le richieste di residenza, insomma, quindi sembrerebbe una situazione non spaventosa, ecco. Ma a guardare i dati è sempre una cosa diversa che stare a ascoltare le urla di chi specula politicamente su questi temi. E tema su cui non ci sono speculazioni, ma c'è proprio il silenzio, è quello della diffusione delle sostanze stupefacenti, a parte quando poi muore qualcuno, o almeno diciamo a morire si muore spesso, purtroppo, quando la vittima, per qualche ragione, diciamo, è più appetibile dal punto di vista mediatico. Oggi è la volta di una ragazza molto giovane che è morta qui a Roma. Camilla, l'eroina e il giallo degli orari, gli esami per capire se poteva salvarsi, ma insomma la questione non è... Sì, se si poteva fare qualcosa nell'emergenza, ma c'è un'emergenza che interessa centinaia di migliaia di persone in tutto il paese. E però, insomma, è uno di quei tanti temi che è preferibile non parlarne, che poi uno si rovina la digestione e quindi perché rovinarsela? Passiamo a Repubblica, come detto, come il Corriere, come tutte le altre testate, oggi si apre con pure qui con l'Ucraina, però a differenza del Corriere non prima Parigi, prima l'incontro di Parigi e poi molto molto dopo le minacce a Mattarella. Truppe in Ucraina, l'Unione Europea si divide, ma avanti sulla spesa militare. C'è l'ipotesi del ricorso al MES per finanziare gli eserciti, il leggendario MES, vero? Ricorderete sicuramente, ci abbiamo passato anni e anni a discutere del MES, perché sì e perché no, senza che nessuno poi in realtà sapesse bene di cosa si trattasse, a giudicare da come se ne parlava. Comunque. E la discussione adesso è su come sforare i bilanci per la sicurezza. L'Italia spinge per la sospensione delle regole per tutti, il no dei falchi in questo caso, diciamo, finanziari, che vogliono che i bilanci siano il più stretti possibile. Poi vabbè, da Parigi si va a Riyadh, come detto prima, la situazione del Papa l'abbiamo detta, troveremo più o meno in tutti i giornali, diciamo, la cartella clinica del Santo Padre. Sulla stampa però, lo vedremo fra poco, l'unico accenno alla possibilità di dimissioni. Mi pare che non ci sia molto altro per quanto riguarda la lettura di Repubblica. Allora, a questo punto andiamo proprio a vedere che dice la stampa. Anche qua si parte con l'Ucraina, l'Europa in tilt, a Parigi non c'è l'accordo sull'invio delle truppe, ecco, diciamo, possiamo segnalare per chi si appassiona a come si posizionano i vari quotidiani, diciamo, dei grandi quotidiani nazionali, la stampa è quello più pessimista e critico sulla posizione dell'Unione Europea. C'è il lungo la lunga analisi di Domenico Quirico a pagina 7, che fa coppia con quella di Lucio Caracciolo sulla Repubblica. C'era una volta il West, l'Unione Europea si indigna, protesta perché non è stata invitata al tavolo sulla guerra, aspettavamo il foglio d'ordine da Washington che ora vuole negoziare con noi. Staterelli treme bondi, l'unità europea non esiste, ammanziremo gli USA comprando gas, così la solidarietà atlantica è morta. So, toni decisamente apocalittici. Per il resto, anche qui c'è Mattarella attaccato e il silenzio di Salvini, e ricorda la stampa, diciamo, le relazioni anche finanziarie di Salvini con di Saldena Lega con Putin. Lunga e interessantissima intervista a Silvana Sciarra, presidente emerita della Consulta, in merito alle corti internazionali. Si rispettino le corti internazionali, dice la Sciarra, bisogna evitare le forme di delegittimazione. Nelle nostre sentenze non ha mai prevalso la provenienza politica delle nomine. Le sentenze monito sono un invito al legislatore a intervenire su materie complesse. Poi spesso, diciamo, il legislatore sulle materie complesse, diciamo, fa di tutto per non intervenire. Riguardo al Papa, pagina 15, Franco Garelli scrive il fantasma delle dimissioni. Francesco non si sottrae alla sua missione neanche nella debolezza fisica, vuole lasciare a chi lo seguirà una chiesa più aperta, la rinuncia è lontana, secondo Garelli, però aleggia. Chissà se sono in questi casi, diciamo, non sa mai se è farina del sacco di chi scrive oppure c'è qualcos'altro dietro. Di sicuro non abbiamo elementi noi per saperlo. Che cos'altro? Nella pagina dell'economia si parla del cripto bluff da Trump a Milei, qui siamo a pagina 21, un post su X del presidente argentino fa perdere almeno 4 miliardi a 40.000 argentini. Il meme coin del presidente USA è crollato da 80 a 15 dollari, ma lui ha incassato 100 milioni. Chiamalo scemo. E mi pare che con questo possiamo chiudere anche la lettura della stampa e andare a vedere che cosa si dice dalle parti del manifesto. Anche qua si apre con Parigi, ma soprattutto si apre con, almeno il manifesto dà molto spazio a la vicinanza di Meloni a Trump. La leader italiana arriva per ultima, all'uscita resta in silenzio e Meloni fa il tifo per Trump. È un alleato, non un avversario, va coinvolto. La premier si sbilancia anche su Vance, sostenendo di aver espresso concetti simili. E poi abbiamo le minacce a Mattarella, la situazione in Medio Oriente, come al solito, porta la firma di Michele Giorgio. Hamas restituirà ostaggi vivi e morti, Israele resta in Libano, gli scambi giovedì e sabato, Netanyahu verso la guerra, avanti con il piano Trump, dice Smotrich, qualunque sia, perché poi pure lì siamo nell'ambito delle parole in libertà. Tel Aviv mantiene 5 posizioni nel paese dei cedri e compie un nuovo raid aereo. Questa è un po' la sintesi di Michele Giorgio. Poi La Turchia, nella pagina successiva, arresti e sindaci rimossi, così Ankara boicotta il dialogo. La repressione del governo turco mette a dura prova il tentativo di negoziato con il PKK. Opposizione nel mirino, l'accordo elettorale tra Dem e CHP è tacciato di terrorismo. E ancora un'intervista all'avvocato Mahmoud Shakar, che è l'avvocato di Abdullah Öcalan. In attesa del messaggio di Öcalan, tra i curdi c'è una cauta speranza, dice Shakar. Da ogni processo di dialogo, anche se fallito, il movimento curdo è uscito rafforzato e a livello internazionale la causa curda ha consolidato alleanze e collaborazioni. Ancora passiamo alle questioni italiane. Sui migranti, la Commissione dà torto all'Italia. In vista della decisione della Corte europea, ha depositato un parere critico verso Roma. Meloni teme i giudici non compromettano i rimpatri. Anche qui, lo vedremo anche più a lungo su Avvenire, c'è il rapporto della Fondazione ISMU, stranieri sono in aumento i residenti, ma i viaggi in mare sono più rischiosi. Allora, e pure ecco, pure il manifesto parla delle criptovalute, della fregatura delle criptovalute in Argentina. Disastro Milei, il post investite su Libra in guai i suoi seguaci, in 40.000, tra cui molti fermi dei sostenitori del presidente argentino, credono all'annuncio poi goffamente sconfessato. Era una truffa, perdite milionarie e 100 denunce penali per il crollo della criptovaluta di Viva la Libertad. Succede con le criptovalute, al di là del fatto che ci siano diciamo truffe esplicite o meno. L'ultima pagina del manifesto di oggi ha per titolo Al confine il re è nudo, un'intervista a Francisco Cantù, autore di Solo un fiume a separarci, la frontiera USA con il Messico, l'amministrazione Trump e lo sgretolarsi del mito sulla terra dei liberi. Così Fabrizio Coppola nell'ultima parte nell'ultima pagina del manifesto di oggi. Avvenire, pure qua diciamo passiamo un po' oltre tutte le varie cronache di da Parigi a Riyadh. C'è, diciamo, dal punto di vista politico, la cosa più interessante è sicuramente il capo della conferenza episcopale tedesca che dice esplicitamente che Alternative für Deutschland è incompatibile con i valori cristiani. E in Germania, dove si va a votare fra poco. Quindi le cifre sull'immigrazione in Italia, a pagina 6, gli stranieri in Italia verso quota 6 milioni. Le sfide, diritto d'asilo e cittadinanza. La fondazione ISMU nota come si consolida la presenza migratoria nel nostro paese, in diminuzione gli irregolari ma crescono i no alle richieste d'asilo. Il caso aperto dei minori soli, solo uno su cinque va a scuola e questo è davvero un problema assolutamente urgente. E poi c'è la storia di una donna eritrea sbarcata a Palermo 41 anni fa, insomma a altri mondi proprio, e diciamo altre situazioni anche per quanto riguardava l'arrivo nel nostro paese, e che attualmente è coordinatrice di una struttura per l'accoglienza dei migranti e ha in affido un bambino siciliano. Un reportage poi a 5 anni dal Covid sui 2 comuni che furono i primi focolai d'Italia. Il Covid è un ricordo che fa ancora male, da Codogno in Veneto fino a Alzano nel Bergamasco. Siamo ripartiti, però a volte torna la paura. Peraltro, diciamo, un'emergenza che fu affrontata in modi diversi nei due paesi, anche con conseguenze purtroppo diverse. A pagina 10 si parla delle due morti che negli ultimi giorni, diciamo, hanno contribuito a riportare per un attimo il riflettore sulla questione dipendenze. Nora e Camilla, 2 overdose in 7 giorni, così in Italia si torna a morire di droga. Si torna, non si è mai smesso in realtà. Una aveva 15 anni, l'altra 25. Le due tragedie riportano alla ribalta il tema della normalizzazione dell'uso di sostanze da parte dei giovanissimi e l'incapacità del sistema dei servizi di intercettarli. Che cosa sta succedendo? Quindi, per chi ha letto, sta leggendo il bellissimo e interessantissimo libro Narcotopia, che parla di uno stato fantasma al confine fra Birmania e Cina, davvero spettacolare come narrazione. E consigliamo sicuramente l'articolo a pagina 11 sul Myanmar, armi e confini porosi, tutti gli affari dei militari golpisti. Secondo gli esperti, scrive Stefano Vecchio, un fiume di denaro alimenta le possibilità della giunta militare di proseguire la sua guerra brutale contro la popolazione civile, sotto accusa anche una serie di misure fiscali disastrose per i birmani. E poi ci dà conto a venire di un altro luogo disperato della terra, Haiti, dove a distanza di di pochi giorni ci sono stati 2 veri e propri attacchi militari in un quartiere di Port-au-Prince. Infine, in Congo, la denuncia dell'Unione Africana dopo che i ribelli sostenuti dal Ruanda hanno preso il controllo dell'est. Il Congo è a rischio balcanizzazione, oltre 10.000 i profughi fuggiti in Burundi. Mi pare che sia tutto per quanto riguarda le cronache nazionali. Allora, a questo punto possiamo chiudere rapidamente, perché insomma non è che ci offrano granché, con le cronache romane. Allora, abbiamo il Corriere della Sera che rilancia una lunga intervista al quasi neoquestore di Roma, visto che è in carica da ottobre scorso, Roberto Massucci, che parla soprattutto di mala movida. I gestori collaborino con noi, steward all'esterno dei locali. Poi, sempre per quanto riguarda questioni di cronaca nera, delitto diabolico, chiesto l'ergastolo, metodo mafioso secondo i magistrati. Il movente sarebbe da ricercare in una sorta di sanzione per avere sondato in territorio altrui, ma anche come avviso, perché Roma ha un codice criminale. E mi pare che non dica altro il Corriere, mentre Repubblica ci parla degli alloggi, dei 267 alloggi di ex custodi che tornano nella disponibilità di palestre delle scuole, scusate, e diventeranno palestre, aule e biblioteche. venerdì c'è una manifestazione di studenti e studentesse contro il dimensionamento scolastico. E poi pure su Repubblica la morte di questa ragazza 25enne uccisa per una overdose con ogni probabilità di eroina. Bene, mi pare che sia tutto per quanto riguarda la lettura dei giornali che vi dà appuntamento a domani mattina, come sempre intorno alle ore 8, breve intermezzo musicale, vediamo se c'è qualche piccolo approfondimento da dare e vediamo anche che cosa ci aspetta per il proseguimento della mattinata.
Qui. Ti spogli?
Tolgo anche i pantaloni.
Come si chiama?
Gianni della Procura.
Che cos'ha?
È un periodo che mi fa male la testa.
E perché ha tolto i pantaloni?
Le ho detto, è un periodo che mi fa male la testa.
Febbre?
No.
Inappetenza?
No.
Insonnia?
No.
Fuma?
No, grazie, solo le mie.
Mal di fegato?
No.
Ha mai fatto dello sport?
Mai.
Mai occupato di politica?
Mai.
Mai preso giorni ferie? Lei è un bravo patriota, bravo!
Professore, cosa crede che sia?
Ma adesso vediamo.
Quando vediamo, professore?
Senta, caro, il tempo e il luogo li scelgo io.
Ma è un periodo che mi fa male la testa.
Allora mi dica.
Ho solo 47 anni.
Il cuore è a posto?
Il cuore è a posto.
Credevo fosse proprio il cuore.
No, il cuore è a posto.
Allora non niente di grave.
Ma sarà qualcos'altro.
Meno male. Lei lavora troppo, amico mio.
Se non si lavora non si mangia, professore.
Non faccia il cretino.
Grazie, professore, troppo buono.
Viva, viva la galera! Che ti fa bel rozzo e nero! Viva viva la galera, ti dà il pane verso sera. Viva viva la galera, ti difende la frontiera. Viva viva la galera, non ti porta via la pera verso sera. Verso sera, sull'aria di summertime.
Avun, du, avun, du, tri, quattro. Bim, bim, bom. Bim, bim, bom. Bim, bim, bom. M'han detto che
un bonzo, chi è?
Un prete buddista,
ah,
si è bruciato sto...